18 e 47, allora nel 2020 il 96% della popolazione urbana dell'Unione Europea è stata esposta a concentrazioni di particolato fine superiore al livello di guardia dell'OMS, ovvero 5 microgrammi per metro cubo di aria, e si stima che almeno 238.000 persone in Europa sono morte prematuramente a causa proprio dell'esposizione al PM2,5. L'inquinamento da biossido di azoto ha portato 49.000 morti, quello da ozono altri 24.000 morti, insomma oltre 300.000 vittime dall'inquinamento. Questo per quanto riguarda solamente il continente europeo. Allora capirete naturalmente che c'è molta attenzione sul modo di produrre e di consumare l'energia nel nostro continente e non solo, anche perché un altro dato interessante è che tra gennaio e settembre 2022 nel nostro paese il prezzo del gas è schizzato del 320% in più rispetto al periodo precedente. Ce la caviamo peggio della Germania, dove comunque l'aumento è stato circa del 300%. E allora questa sera vogliamo occuparci di quello che è stato annunciato invece negli Stati Uniti, ovvero nei laboratori Livermore della California, dove un esperimento con la fusione nucleare ha prodotto più energia di quella usata per realizzarlo. Il mini approfondimento di questa sera lo abbiamo chiamato in maniera un po' vezzosa così e scherzosa: la fusione nucleare ci salverà da Putin, perché ci sono anche naturalmente le questioni geopolitiche. Buonasera innanzitutto al professor Giovanni Maria Piacentino, che è docente di chimica all'Università del Molise, ma che ha lavorato per diversi anni negli Stati Uniti. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi, buonasera agli ascoltatori che hanno la pazienza di sentirmi.
Che significato ha questo esperimento che è stato presentato oggi in conferenza stampa, ma di cui si parla da alcuni giorni?
Sì, io non ho sentito la conferenza stampa, tuttavia diciamo sono al corrente di quale sia la filiera dell'esperimento. Naturalmente ho una idea molto vaga di quanto i nostri ascoltatori siano al corrente di che cosa si parli, e quindi sarà un po' eccessivo nel ricordare di che cosa si parla. L'energia nucleare si basa sulla trasformazione dei nuclei da un tipo di nucleo a un altro tipo di nucleo, e questa trasformazione è in grado di dare energia perché l'energia che si rilascia nel formare un nuovo nucleo ha un certo andamento al variare del tipo di nuclei. Noi abbiamo l'idrogeno, poi l'elio e così via, man mano che si cresce nella massa nucleare, una differente energia di formazione che si chiama binding energy. Accade che quando la binding energy è particolarmente vantaggiosa, un nucleo o due nuclei possono trasformarsi in un altro nucleo. Questo avviene quando, per esempio, l'energia, la binding energy, comincia a scendere con la massa dei nuclei, e questa è l'energia nucleare tradizionale. L'uranio si scinde in due nuclei la cui binding energy è tale da poter fornire una parte di energia per i consumi. Lo stesso accade però nell'altra parte della curva della binding energy in funzione della massa nucleare, e in particolare avviene con l'elio. L'elio, quando si forma, rilascia una grande quantità di energia e può essere formato soltanto da nuclei più leggeri, e i nuclei più leggeri sono essenzialmente quelli dell'idrogeno. L'idrogeno non è un solo tipo di nucleo, ha vari isotopi, in particolare ha il deuterio, che ha un protone e un neutrone, e il trizio, che ha un protone e due neutroni. L'idrogeno normale invece ha semplicemente un protone. Ora, unire due nuclei di per esempio deuterio e trizio, che è la cosa più frequente, consente di avere un nucleo di elio con un grosso vantaggio energetico.
Ed è questo il diciamo in soldoni l'esperimento che è stato compiuto e di cui stiamo parlando. Mi faccia salutare l'altro ospite, che Andrea Minuto, il responsabile di energia di Legambiente. Voi a Legambiente come avete letto quello che sta accadendo negli Stati Uniti? Si parla di un processo che avrà il merito di dare una grande quantità di energia anche a costi diciamo contenuti, ma soprattutto con molti meno problemi della fissione nucleare dal punto di vista ad esempio della gestione delle scorie.
Ma come Legambiente non possiamo che essere favorevoli a tutto ciò che riguarda l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca, e quindi questo prima pietra miliare, se vogliamo, dopo 70 anni di studio, perché diciamo che dalla seconda metà degli anni 50 del Novecento, insomma, che questi studi, no, ancora non erano riusciti a fare un primo esperimento riuscito, quindi se venissero confermate la bontà di questi esperimenti non possiamo che essere contenti. Ma dobbiamo distinguere due temi, nel senso, un conto è la ricerca che va avanti ed è giusto, su cui ci sia innovazione, ricerca, investimenti per trovare energie sempre più pulite e più efficienti. Altro è parlare oggi, nei prossimi 5, 10, 15, 20 anni, 30 anni, di una industrializzazione di questo processo, perché i tempi di messa a dimora di impianti industriali per la produzione di energia pulita sono di quest'ordine di grandezza.
E allora... Si parla di una generazione, infatti, è esattamente la domanda che volevo farle, perché c'è un grande investimento mediatico, invece c'è stato un grande investimento mediatico su questa conferenza stampa, inedito, se vogliamo usarla così, questa parola. Come mai? Perché di fatto appunto è qualcosa che potrebbe portare dei risultati in termini pratici dal nostro punto di vista solamente tra, a quanto ho capito, una quindicina d'anni, no? E come mai allora c'è questo grande investimento in termini di comunicazione?
Ma forse ancora non si è ben distinta quella che è la differenza tra il nucleare a fusione e a fissione. E quindi, no, dietro la parola nucleare, energia pulita, ovviamente si sta scatenando un po' l'opinione pubblica, e soprattutto quelli che poi del nucleare, non di questo tipo di nucleare, diciamo, no, sono fautori, quindi di un nucleare di vecchia generazione, si stanno un po' forse mischiando le cose. Ecco perché ci ho tenuto a precisare che questo tipo di ricerca è giusto che vada avanti e vada sostenuta, ma ci vorranno decenni, nella migliore delle ipotesi, per vedere un prototipo industriale.
Brevemente, prima di tornare al professor Piacentino, riguardo invece al metodo, diciamo, tradizionale, quello della fissione, noi siamo a parlare di generatori di reattori di terza o quarta generazione, che promettono delle performance migliori dal punto di vista anche qui dell'ambiente, soprattutto la gestione delle scorie. Voi rimanete contrari come Legambiente?
Sì, perché il problema del nucleare fatto vecchia maniera, visto che la quarta generazione non esiste, quindi rimaniamo alla terza avanzata, che è quella attuale, ha due problemi insormontabili al momento: i costi, che il gioco non vale la candela rispetto ad altri fonti di energia a più buon mercato, e soprattutto il problema delle scorie, che non è ancora risolto. E quindi noi abbiamo scorie di alta intensità che per i
che non sappiamo 3-4 dove mettere. Mi faccia sentire il professor Piacentino. Quello che dice Minutolo è giusto, secondo lei, professore? Cioè, il nucleare rimarrà un libro dei sogni, oppure già con quello di terza o quarta generazione potremo avere delle risposte ad una grande bisogno di energia che drammaticamente comporta il nostro sistema di produzione e consumo?
Guardi, il problema dell'energia è un problema vasto nel quale le opinioni si accavallano. Naturalmente ci sono quelle che chiunque deve procedere in questo settore con estrema prudenza. Tuttavia, dal mio punto di vista, c'è sempre stata una reazione isterica al problema del nucleare, perché il nucleare è pericoloso, come lo sono mille altre tecnologie. Che cosa si debba fare nel futuro è ovviamente un problema generale della condizione umana. Noi non sappiamo cosa sarebbe meglio fare per il futuro, nessuno lo sa e nessuno lo saprà mai. La condizione dell'uomo è quella di vivere senza saperlo, ma solo di poterlo congetturare.
Però per il presente qualcosa possiamo capirlo, no? Cioè un esercizio
sì,
più semplice.
Capire è un'altra cosa. Capire è rendersi conto che, per esempio, dagli studi statistici fatti, dalle tecnologie sviluppate, eccetera, molte delle scelte nucleari sarebbero accettabili dal punto di vista puramente tecnico. Però
quindi è un fatto politico, professore, lei mi sta dicendo.
È in gran parte un fatto politico. Per quanto riguarda invece, tornando al successo scientifico, che è forse l'ambito nel quale io posso esprimermi con più serenità, l'evento di questa di questi giorni è un evento diverso da quello che è l'iter normale della ricerca in questo settore.
Perché riesce a dirmelo in 30 secondi? Perché dobbiamo chiudere?
In 30 secondi?
Sì.
Questo si avvale del confinamento inerziale, che significa che il gas, l'idrogeno, sceso in due, cioè presentato in due isotopi diversi, non viene più compresso, scaldato e confinato con metodi magnetici, ma attraverso degli impulsi di luce laser. Ci sono delle micropalline di oro contenenti l'idrogeno che vengono messe in un bicchierino di oro, all'interno del quale poi vengono sparati dei fasci laser. Questo provoca un'esplosione nucleare, a differenza degli altri metodi, provoca esattamente un'esplosione nucleare. La successione di tante piccole esplosioni nucleari può dare origine a uno sfruttamento dell'energia.
Che è quello che accade nelle stelle, se non sbaglio, dico male.
È quello che accade nelle stelle, anche nel Sole. Tutta la luce solare, tutta l'energia solare che utilizziamo è energia nucleare. Quindi,
paradossalmente. Grazie professor Giovanni Maria Piacentino, che è docente di chimica all'Università del Molise. Buona serata, grazie di essere stato con noi. Chiudiamo con un minuto. Allora, il professor Piacentino dice, insomma, tutto, per il futuro non possiamo prevederlo, però forse c'è un pregiudizio politico nei confronti del nucleare.
Ma io credo che la scelta politica in realtà si riconduca a quelle due problematiche di cui parlavo in precedenza. I soldi che bisogna mettere in campo per avere un ritorno impensabile, e quindi sostanzialmente non c'è sostenibilità economica, e il problema dei rifiuti che nessuno sa gestire, quindi sono problemi tecnici, economici, non politici, e quindi la scelta politica e il contrasto politico forse è dettato da queste due problematiche, che nessun tipo di soluzione industriale del nucleare al momento esistente è riuscita a risolvere, e quindi questo è il nodo da sciogliere. Quando il nucleare di quarta generazione non produrrà rifiuti radioattivi per 3, 4, 5 mila anni a venire, e quando il gioco, economicamente parlando, varrà la candela, allora nessuno sarà più contrario.
Grazie Andrea Minutolo, responsabile energia Lega Ambiente. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata a voi.